era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere aprì un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Signor questore, io ce l'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, che il tuo amico Valpreda ha parlato. Lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apra un po' la finestra, e ad un tratto il Pinelli cascò. Ti hanno ucciso per farti tacere, perché avevi capito l'inganno. Ora dormi, non puoi più parlare, ma i compagni ti vendicheranno. Ti hanno ucciso spezzandoti il collo, sei caduto che eri già morto. Calabresi ritorna in ufficio, però adesso non è più tranquillo. Giorni eravamo in 3000, stringevamo le nere bandiere. Quella sera lo abbiamo giurato, non finisce di certo così. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi. Per Valpreda, Pinelli e noi tutti c'è soltanto una cosa da far. Calabresi e tu guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato. L'anarchia non avete fermato, la vendetta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apra un po' la finestra, e una spinta e Pinelli va giù.
E allora, come avete sentito questa versione, stamattina abbiamo mandato altre versioni in questi giorni di questa che è la ballata di Pinelli, conosciuta da tutti e tutte come così. Questa però che avete ascoltato orora è la versione fatta immediatamente dopo l'assassinio di Pinelli, e appunto questa nuova versione l'abbiamo voluto dare perché ce la raccontano adesso coloro che abbiamo qui, con i quali inizieremo questa chiacchierata, la seconda, la scorsa l'abbiamo fatta sabato scorso, appunto sulla strage di Piazza Fontana, sulla morte di, sull'assassinio di Giuseppe Pinelli, su quel quadro politico che in qualche modo ha significato alcune cose per la realtà proletaria di questo paese e per il movimento. E allora abbiamo qui i compagni del gruppo Cafiero, che salutiamo, ciao a tutti. E allora questa canzone, raccontaci intanto lo sviluppo e perché queste parole, anche che poi sono state un po' cambiate però, anche se...
Innanzitutto ciao a tutte e tutti. Questa canzone, che è abbastanza diventata famosa, in qualche modo un po' il simbolo della strage di Stato e della lotta di controinformazione per la strage di Stato, fu scritta la sera dei funerali di Pinelli. Fu scritta il 21 sera da quattro compagni del gruppo Gaetano Bresci di Mantova, che erano andati ai funerali. Anzi, mi sono segnati i nomi. Sono Giancorrado Barozzi, Dado Mora, Flavio Lazzarini e Ugo Zavanella. Hanno scritto il testo e poi l'hanno musicato sulle note di una vecchia canzone, anche questa cantata dagli anarchici, che era Il feroce monarchico bava, noto anche come l'inno del sangue, perché era più facile da fare con la chitarra, quello che hanno raccontato dopo agli altri compagni. Nella versione, quella diciamo che poi ha girato, è stata in qualche modo riadattata da un altro anarchico, Geoff Allisi, che ha modificato alcune strofe, che sono quelle meno note. Poi c'è sta la versione, quella diciamo così, commerciale, fatta da altri, che cerca di sottacere il ruolo degli anarchici, per cui non parla di guida e calabresi assassini, non mette le nere bandiere al funerale o altro.
E ricordiamo che Marcello Guida, questore di Milano, tanto per fare il pedigree, era stato direttore della prigione per politici di Ventotene,
del confino di Ventotene,
dove c'era stato anche Pertiegia, quindi fascista doc, diciamo, quindi sì. Non era un modo di dire.
Era un fascista vero, e tant'è che i nostri compagni, sia a Milano, dove Guida divenne questore, e teniamo presente che la questura di Milano è una questura, dal punto di vista del peso delle questure, che hanno un peso molto importante, seconda solo a Roma, come visibilità. I questori di Milano e di Roma normalmente poi diventano gran commis di Stato dopo aver fatto questa carriera. Guida era quello, era un uomo di fiducia di Mussolini, era quello che dirigeva il confino politico, era il motivo per cui, tra l'altro, Pertini, sicuramente non sospettabile simpatia anarchica, anche se poi spesso veniva ai convegni della Federazione Anarchica a portare i saluti del Partito Socialista, visto che aveva conosciuto gli anarchici durante la Resistenza, si rifiutò sempre di andare, anche quando era presidente della Camera in quegli anni, nelle questure dove era Guida, dove prestava servizio Guida, per non stringergli la mano, perché era stato
il suo carceriere,
era quello che voleva imporre il saluto romano ai confinati a Ventotene, i quali rifiutarono, fecero uno sciopero della fame, fecero anche delle battaglie, anche nelle condizioni di restrizione in cui si trovavano, per riaffermare la loro dignità di essere umani e la loro identità politica rispetto al fascismo, che cercava di snaturarla. La stessa cosa, per riallacciarmi alla questione di Piazza Fontana, visto che oggi sono giusto 40 anni da quel 12 dicembre del 69, che in qualche modo si cercò di fare in quegli anni ai danni dei compagni. Raccontiamo anche un po' la storia di Piazza Fontana per capire in che contesto poi matura l'omicidio di Pino Pinelli. Il 12 dicembre del 69 alle 16:37 scoppia una bomba di 7 kg di tritolo alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana a Milano. Muoiono subito 12 persone, 4 persone moriranno poi nelle 24 ore successive. Nel conteggio dei morti vengono considerati 17, perché c'è stato, i familiari di una vittima hanno ottenuto un anno dopo il riconoscimento della morte, uno dei feriti è morto dopo un anno. I familiari hanno ottenuto il riconoscimento della morte in seguito, in parte anche come danno collaterale alle ferite riportate. Oltre al danno collaterale per questo povero sventurato avventore della Banca Nazionale dell'Agricoltura, di danni collaterali e in realtà danni voluti, Piazza Fontana ne ha fatti tanti. Anche perché lo stesso giorno non è scoppiata solo la bomba a Piazza Fontana, c'è stata un'altra bomba a Milano, a Piazza della Scala, alla Banca Commerciale, una bomba che è inesplosa e che è stata fatta esplodere, nonostante avrebbe potuto tranquillamente essere disinnescata e avrebbe potuto condurre in maniera più certa agli autori degli attentati, fu fatta esplodere immediatamente dopo poche ore senza fare alcun tipo di rilievi. Contemporaneamente sono esplose 3 bombe a Roma, 2 a Piazza Venezia, una sulle scalinate dell'Altare della Patria, una sul Museo del Risorgimento, che è quel museo che sta ai lati dell'Altare della Patria, e l'altra a Via Veneto, in realtà nel sottopassaggio tra Via Veneto e Via di San Basilio, che è quella via che parte da Piazza Barberini, e di fronte all'uscita della Banca Nazionale del Lavoro. In quell'occasione ci saranno 13 feriti. Praticamente l'evento, diciamo così, dirompente di Piazza Fontana è stato il fatto che mai prima in Italia, per quanto attentati ci fossero stati, ce ne fossero stati così dirompenti. In 53 minuti, tra le 16.37 della bomba esplosa a Milano alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e le 17.30 dell'ultima bomba all'Altare della Patria, in 53 minuti c'erano stati 17 morti, 105 feriti nelle due principali città italiane. È stato un evento in qualche modo, come eventi di questo tipo segnano in qualche modo la storia, nel bene e nel male, indipendentemente dalle ragioni che li hanno determinati. Così è stato, è stata segnata in un certo modo per una precisa volontà da parte dello Stato. Immediatamente, il pomeriggio stesso degli attentati, la sera, il giudice istruttore Antonio Amati di Milano e il commissario Luigi Calabresi dichiarano che sono stati gli anarchici. Arrestano 588 persone e 12 fascisti. 588 fascisti non li considero persone, tra l'altro saranno liberati immediatamente dopo. Servivano a far vedere che si indagava in tutte le direzioni. Dei 588 la maggior parte sono anarchici, arrestano interi gruppi a Roma e a Milano. Vanno ad arrestare, tanto per dare un'idea, anche degli ottantenni che erano stati implicati nell'attentato al Diana. E un attentato fatto durante nel 21, durante lo sciopero della fame di Malatesta, dove tra l'altro per volontà della polizia, nel senso che i compagni hanno progettato un attentato contro il questore di Milano e alcuni magistrati che tenevano Malatesta recluso durante il suo sciopero della fame. La polizia fece arrivare ai compagni un'informazione sballata e gli fece mettere la bomba in un posto dove poi causò delle vittime, invece dietro un muro, e i magistrati non morirono e morirono delle persone innocenti. Questi compagni, che tra l'altro si erano fatti la galera durante tutto il fascismo, furono riarrestati a oltre 70 anni, suonati la sera del 12 dicembre. Furono arrestati anche persone che magari erano state attive nella resistenza nell'immediato dopoguerra, ma poi avevano smesso da decenni di frequentare il movimento anarchico. Addirittura c'era uno che era un funzionario dell'ufficio studi a Banca Commerciale, anche abbastanza noto, che siccome ha avuto questi 2-3 anni di militanza, poveraccio, il movimento anarchico finì arrestato. Si muovette addirittura il direttore della Banca Commerciale, cioè una delle banche colpite, per farlo liberare all'epoca, tanto per dare l'idea del clima che montava contro gli anarchici. Tra gli anarchici fermati sarà fermato anche Pino Pinelli, in una maniera abbastanza casuale, se vogliamo, nel senso che Pino era andato, aveva appuntamento con un compagno sardo che era arrivato a Milano in quei giorni, e si è andato ad appuntamento davanti al circolo di via Scaldasole, che era stato aperto da poco. Vanno lì, alzano la serranda, arriva la polizia e gli fa: venite con noi. Caricano Ardau, che è il compagno sardo, in macchina, e gli dicono a Pinelli: seguici col motorino. E Pinelli, col suo motorino sfondatissimo, segue i poliziotti, tra cui proprio Calabresi, fino in questura. In questura viene tenuto per 3 giorni. All'epoca il fermo di polizia, in maniera analoga a quello di adesso, era di 48 ore, cioè dopo 48 ore o ti liberano o ti mandano in galera, possono tenerti ad libitum, cioè ogni quanto gli pare in questura. Invece è così, in quel caso, come spesso capita in Italia, con la logica dell'emergenza vengono fatte passare le peggiori porcate. Anche in quel caso Pinelli viene tenuto 3 giorni in questura, non gli viene dato da mangiare, non viene fatto dormire la notte.
Ma non gli notificano nemmeno nessun avviso di garanzia, come si direbbe oggi?
Nulla. No, nessun avviso di garanzia. E tra l'altro, mentre è lì dentro, viene confermato il suo alibi. Lui nel pomeriggio del 12 aveva giocato a carte al bar sotto casa, e tra i presenti c'era addirittura un agente di polizia, che stava un avventore del bar, che ha confermato che c'era Pinelli lì a giocare a carte. Quindi materialmente non avrebbe potuto essere assolutamente lui. Tra l'altro Pinelli non si occupava a Milano della Croce Nera Anarchica, che è la cassa di solidarietà nei confronti degli arrestati anarchici, perché già pochi mesi prima, proprio appena arrivato Calabresi a Milano. Calabresi a Milano è arrivato ai primi del 69, e tra le prime cose che fa è arresta degli anarchici per degli attentati del 25 aprile alla Fiera di Milano. E questi anarchici sono innocenti e risulteranno innocenti dopo, ma nel 12 dicembre stanno ancora in galera. Pinelli si occupava della difesa e della solidarietà nei confronti di questi compagni, che sapeva benissimo essere innocenti, tra l'altro. Innocenti compagni, innocente lui, Calabresi responsabile sia degli arresti sia del tentativo di accusare Pinelli della strage. C'è una telefonata, credo. No, andiamo avanti. Quella sera. Ah, telefonata.
Allora, dunque, c'è una telefonata, pronto?
Pronto?
Sì.
Mi scuso con i compagni che sono occupati nella ricostruzione dei fatti, però io intendevo porre un'altra questione sulla vicenda della connessa alla Piazza Fontana e tutti questi 40 anni trascorsi sulla, a partire da quell'evento, e cioè precisamente sull'oggi, sulle conseguenze finali. Sentivo pure ieri gli interventi di altri compagni su questa vicenda, e è abbastanza chiaro che il coso, cioè, non è che gli attentati delle stragi di Stato non è che sono stati fatti per, come dire, disarticolare il movimento anarchico, no? Cioè gli anarchici, quelli che sono stati arrestati, gli altri che sono stati uccisi, eccetera, eccetera, sono stati ovviamente vittime sacrificali di qualcos'altro, che è abbastanza chiaro, ormai acquisito, non è che ci dobbiamo fare grandissimi discorsi. È il biennio, appunto, le lotte studentesche, le lotte operaie, cioè la riapertura di un dibattito nazionale sulla come si fa una trasformazione di carattere anticapitalistico in questo paese. Punto, mi pare che fosse quello, no? E però, cioè, in quella cosa emergono pure altre, in quei passaggi emerge pure un'altra questione, cioè le caratteristiche dei percorsi di lotta. Che quali sono queste caratteristiche a livello operaio? Appunto, la messa in discussione generale di tutta quella che è stata la pratica sindacale post bellica, e da una parte, e l'altra i processi ristrutturativi arrivati a maturazione proprio in quel periodo a livello studentesco, eccetera, eccetera. Quindi la questione di fondo lì era l'acquisizione da parte di determinati settori sociali di questa possibilità di alternativa, basandosi su, come si diceva, una cosina semplice il rifiuto della delega. Quindi la scoperta del fatto che senza, cioè, se partito, sindacato o altro, era possibile parlare di progettare un passaggio di trasformazione. Contro tutto ciò è stato messo in piedi tutto quello che abbiamo visto fino ai giorni nostri. La situazione attuale, la valutazione qual è? Cioè oggi si dice o c'è stata una sconfitta storica epocale, eccetera, eccetera, per cui tanti saluti, bisogna ritornare alla delega sindacale e alle pratiche antiche, oppure si riconosce che ci stanno dei valori scoperti al 68-69 che erano appunto questi, cioè il, appunto, rifiuto della delega, un percorso stabile che marcia verso un'alternativa di sistema, e questa era una questione che non sta dentro le fasi alti o le fasi basse, è un elemento di continuità, appunto, che va conservato. Il problema è questo: oggi garantiamo, siamo attestati su questa garanzia di questa continuità, su questo progetto, perché che il sistema capitalistico obsolescente, ecco, dicevano solo tanto tempo fa, dico, è una verifica anche dell'ultimo momento. Quindi il dibattito credo che andrebbe spostato sulla questione, appunto, fra i compagni e la soggettività, su quello che stiamo facendo in questo momento. Cioè, se noi offriamo, appunto, dico, come spettro dell'iniziativa antagonista operaia, tutta una sequela di dichiarazioni dei funzionari sindacali, vuol dire che forse qualcosa è saltata, insomma, no, nella nostra, cioè, griglia interpretativa delle cose. oppure cioè, se la proposta è quella di ritornare alla separazione tra lotta economica e lotta politica, per cui c'è il partito e il sindacato, oppure dico se chiaramente le iniziative di carattere conflittuali, perché non è vero che non c'è conflitto nella società oggi, non è vero che non c'è conflitto, dico che si contrappone ai progetti di stabilizzazione o di stabilità. Quindi la questione è questa, cioè lavoriamo oggi, possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, vogliamo recuperare il tempo perso, 40 anni di tempo perso, perché le proposte evidentemente non sono quelle che vanno dentro verso la stabilizzazione dei livelli di auto-organizzazione sociale, di preparazione di una società diversa che si basa sulla appunto governo orizzontale delle problematiche, piuttosto che la riproposizione appunto dei schemi antichi. Scusate, ho rotto molto.
No, no, va bene, okay. Sì, sì, ma ti ringraziamo comunque.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, ciao.
No, abbiamo detto infatti che saremmo arrivati anche a questo punto, però giustamente il compagno voleva fare, perché giustamente si dice a molti giovani soprattutto in generale, non è che conoscono nemmeno i fatti come sono, stante la smemorizzazione, il revisionismo che è passato su queste come un trattore, come un carro armato su questi fatti, quindi anche il tentativo di ricondurre alla verità storica per poi arrivare anche alle valutazioni, diceva il compagno.
È ovvio che non si fa un cenacolo di intellettuali che parla della storia. Sicuramente anche poi la storia di questa radio non è sicuramente, non lo consentirebbe neanche, per cui né è nostra voglia. Il fatto è che quando ci siamo trovati spesso nel corso degli anni ad affrontare il problema di Piazza Fontana, è chiaro che il riverbero di quello che è successo 40 anni fa lo vediamo ancora oggi, tant'è che oggi pomeriggio saremo in piazza di fronte al Ministero di Grazia e Giustizia per ricordare che 40 anni di stragi di Stato sono state, stragi di Stato e di omicidi di Stato fatti nelle carceri. L'ultimo famoso è stato quello di Cucchi, ma è chiaro che l'impunità di cui hanno goduto gli apparati dello Stato quando ammazzano qualcuno è totale, assoluta, l'abbiamo visto, sono segnali che vengono dati, sono patenti, sono licenze di uccidere che vengono dati a questi apparati. Il fatto vale non solo per Piazza Fontana, ma pure per Bolzaneto a Genova, esatto. Nel momento in cui massacrano migliaia di persone dove non c'è alcun dubbio sul fatto che abbiano fatto degli abusi, abbiano fatto dei massacri, così come non c'è dubbio che Pinelli sia stato ammazzato dopo 3 giorni di fermo illegale, innocente in questura, con un'accusa pesantissima, nel momento in cui vengono tutti promossi, quelli che hanno dichiarato il falso, palesemente, adesso ci arriviamo, è chiaro che questi riverberi li vediamo ancora oggi. Però il problema è anche questo: c'è una tendenza in Italia a riscrivere la storia su tutto, fanno le fiction sul sangue dei vinti, dimenticando che quelli sono dei massacratori, di partigiani, erano alleati dei nazisti, non erano persone così che ci avevano l'onore. I nazisti non hanno onore, questi massacratori di partigiani adesso hanno l'onore della fiction invece. Stesso identico discorso, è ovvio che non vogliamo appunto fare soltanto la storia, però poi quando si chiede nelle scuole superiori chi è stato a fare Piazza Fontana, il 90% degli studenti rispondono le Brigate Rosse, perché la tendenza che c'è stata, mentre prima con la repressione hanno cercato di impedire di far emergere la verità della controinformazione rispetto a quello che era successo, poi hanno puntato sull'oblio e oggi stanno puntando sulla riscrittura, ogni tanto esce fuori qualche pennivendolo pagato a Borderò che realizza il libro, l'articolo, lo scoop sul fatto che no, Pinelli lo sapeva, no, è stato Valpreda, non sono stati gli anarchici, perché così si rialza un po' di confusione, così non c'è mai chiarezza. Anche la stessa definizione di strage di Stato, che è una definizione coniata dagli anarchici la sera dopo le bombe, gli anarchici hanno denunciato che quella era una strage di Stato, i giornali hanno titolato farneticazioni degli anarchici, come sempre fanno quando uno dice una verità che purtroppo è troppo scomoda. Questa verità che oggi è emersa in tutta la sua virulenza, sono stati condannati i vertici dei servizi segreti, sono stati interrogati e bloccati dal Tribunale dei Ministri tutti i vertici del governo di allora per le bombe. Non è stata una cosa partorita da 4 fascisti veneti così in trasferta a Milano, è stata una strategia soprattutto per quello che è successo dopo. E oggi il fatto di farla sapere, di ricordarla, serve proprio a capire come mai poi ti massacrano ogni
ogni volta che ti prendono. Come mai la polizia si permette a Roma come a Copenaghen? Perché le direttive di gestione dell'ordine pubblico che vengono date nei confronti dei movimenti ormai hanno, rispetto all'emisfero nord o occidentale, sono le stesse negli Stati Uniti e in Europa. Indipendente, e quelle sono le direttive a cui è interna tutta la storia di Piazza Fontana per quanto riguarda l'Italia, e su cui probabilmente, grazie anche al forte livello di conflitto che in Italia c'è stato in quegli anni, è stata anche sperimentazione fatta ai danni dei proletari che si ribellavano. I morti di piazza che ci sono stati in Italia quegli anni, l'anno dopo hanno ammazzato Santarelli, hanno avuto il coraggio di dichiarare che era morto per un attacco cardiaco, è stato preso da un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo, contemporaneamente gli è venuto un infarto, cioè
a 22 anni,
sono meccanismi e senza alcun ritegno li hanno sostenuti sulla stampa. Allora ragioniamo sull'oggi, lo facciamo, è stato fatto ieri con gli scioperi e con le manifestazioni, ma ragioniamo anche, cerchiamo di capire come si è arrivati a questo punto. Non si vive solo di presente, purtroppo la storia d'Italia e la stratificazione del potere e l'arroganza del potere è una cosa che in Italia viene da lontano, viene direttamente dal regime fascista, gli stessi istituti, gli stessi personaggi, come nel caso ricordavamo prima della telefonata di Guida, sono gli stessi. In Italia lo Stato italiano ha una continuità nell'oppressione e nello sfruttamento delle persone, e questo è uno dei motivi per cui è importante anche ricordare come è andata la storia, perché poi purtroppo alcuni meccanismi di mistificazione si stanno riproponendo, e a questi vanno riattivati i canoni della controinformazione, dell'analisi, della propaganda diretta. Oggi molti compagni si illudono sul virtuale. Dal punto di vista televisivo, internet ovviamente è un mezzo indispensabile e importante per la comunicazione, ma molti pensano che sia la televisione che racconta la realtà. No, la realtà è quella nelle strade, è quella nelle piazze, è quella che facciamo noi quando facciamo informazione e controinformazione e quando facciamo lotte e agitazione sociale. Per quello poi è importante cercare di ricollegare tutto il nostro percorso di lotta, di repressione che abbiamo subito, perché altrimenti non si capisce perché poi in Italia siamo arrivati in una situazione dove c'è un potere unico, un blocco unico al potere che decide cosa fare di compagni, di proletari, dove riesce a fare leggi razziali senza che nessuno dica niente, e dove carica, se magari dici ai CIE, si stupra, perché poi è quello che sta succedendo.
Vabbè, dai, e allora riprendiamo quel filo, diciamo, cronologico, no? Non cronologico, politico più che altro, del quadro all'interno del quale si è collocata questa situazione.
Sì, torniamo al discorso di Pinelli, anche perché, ripeto, come meccanismo di un omicidio di Stato è paradigmatico di come il potere si muova. Pinelli viene tenuto, sapendo benissimo di essere innocente, tra l'altro, e non essendo neanche la prima volta che veniva fermato, quindi neanche quel tipo, non era un pischelletto, non era un ragazzino di 20 anni. Pinelli aveva fatto la staffetta partigiana, era nel movimento anarchico da quando faceva la staffetta partigiana, da quando aveva 16 anni, era un compagno che sapeva che cosa ci si poteva aspettare dalle guardie. Viene tenuto 3 giorni e intorno a mezzanotte, perché anche sull'ora del decesso c'è stato un po' di pasticcio fatto dalla polizia, visto che ha chiamato un'ambulanza prima che Pinelli cadesse. Pinelli cade dal quarto piano della questura di Milano la sera del 12 dicembre, quando ancora, giusto per richiamare Copenaghen, non c'era il global warming, non c'era il riscaldamento. A dicembre faceva veramente freddo, e la notte a dicembre a Milano non è che fa caldo per cui uno spalanca le finestre. Tra l'altro, tanto per essere chiari, Pinelli era alto 1,67 m. Oltre a esserci la finestra, c'era anche un parapetto in ferro di una ventina di centimetri. Avrebbe dovuto, secondo le varie cose, scavalcare una, in maniera accidentale, una barriera che gli arrivava al petto. Il meccanismo, tornando alla cronologia degli eventi, Pinelli viene interrogato durante la notte, dopo che non era stato fatto dormire. Nella sua stanza c'erano 5 poliziotti e un carabiniere. su uno dei poliziotti presenti, uno dei poliziotti negherà di essere presente. La stanza è quella del commissario Calabresi. I poliziotti sicuramente presenti sono Panessa, Caracuta, Mainardi, Mucilli e il carabiniere Lograno. Calabresi negherà di essere stato presente al momento dell'omicidio di Pinelli. Un nostro compagno, Lello Valitutti, è in quel momento interrogato di fronte, nella stanza di fronte, con la porta aperta. E lui vedrà, dopo sentirà dei rumori di sedie mosse, penserà che sia in corso una rissa in quella stanza. Sentendo uno si è buttato, vedrà Calabresi uscire dalla stanza e recarsi da Allegra, che era il capo dell'ufficio politico della questura di Milano. La mattina dopo, Guida, Allegra e Calabresi fanno una conferenza stampa nella stanza di Guida, dove dicono che Pinelli si era reso conto che era colpevole, si era reso conto che l'alibi è crollato e si è buttato dalla finestra gridando è la fine dell'anarchia, nonostante avessero cercato di trattenerlo i poliziotti. Cambieranno versione dopo dicendo che Pinelli era stanco, stressato e si è lanciato dalla finestra quando ha saputo che avrebbero arrestato Valpreda. E uno dei poliziotti ha cercato di afferrarlo, tant'è che gli era rimasta una scarpa in mano. E Guida, nella conferenza stampa, si presenterà con una scarpa dentro una busta. Pinelli aveva tutte e due le scarpe ai piedi quando è caduto dalla finestra, come annotarono Gino Palumbo, giornalista dell'Unità, che in quel momento transitava per il cortile di Via Fate Bene Fratelli, dove c'è la questura a Milano. Dichiareranno poi che invece Pinelli aveva preso e, approfittando di un momento di distrazione, si era lanciato senza dir nulla dalla finestra. In tutti i casi Pinelli non presenterà segni di abrasioni sulle mani, non urlerà cadendo, cadrà appeso morto sbattendo contro i due cornicioni che ci sono tra il quarto piano e il livello del terreno, senza dir nulla. Nonostante queste tre versioni palesemente false fatte dalla questura, nonostante il fatto che quando fu interrogato Lello Valitutti dopo da altri giudici, unico anarchico testimone dell'omicidio di Pinelli, gli verrà fatto alcuni giorni dopo l'omicidio, gli verrà portato nella stanza dove era in quel momento interrogato e gli verrà fatto vedere che lui non poteva vedere il passaggio davanti l'uscita o l'entrata nella stanza di Calabresi perché c'era un distributore di snack messo lì che gli impediva il campo visivo. In realtà, fortunatamente, poi come al solito i poliziotti fanno delle cose veramente fantascientifiche, non avevano pulito il pavimento, quindi era chiarissimo e si vedeva, e Valitutti lo fece verbalizzare, la macchia di dove era il distributore automatico fino alla sera prima, cioè dalla parte opposta del corridoio, non coprendo nessun campo visivo e consentendo a Lello di vedere chi era uscito e entrato nella stanza di Calabresi. Anni dopo, D'Ambrosio, che indagherà sulla morte di Pinelli in seguito alla denuncia di Licia Pinelli, la vedova di Pino, dichiarerà che si è trattato di un malore attivo, unico caso nella scienza medica mondiale, di persona che si sente male, fa 3 metri di corsa e cade svenuto buttandosi dalla finestra. Tra l'altro, senza assolutamente, visto che esiste in Italia anche un reato penale che è occultamento di prove, è palese che questo hanno fatto i poliziotti presenti nella stanza, con false dichiarazioni, cercando di precostituire alibi, raccontando frescacce a destra e a sinistra. Non procederà in nessun caso per nessuno dei poliziotti presenti, che sono stati tutti promossi. Tutti promossi e tutti aumentati di grado. C'è da dire che Calabresi, che al successivo passaggio della storia è passato da carnefice a vittima,
quasi santo oggi,
lo vogliono far santo, dimenticandosi anche come si comportò lui nei confronti, per esempio, Licia Pinelli, della moglie di Pino. Seppe dai giornalisti all'1:30 di notte che era morto il marito in questura. Lei chiamò in questura per accertarsi della cosa e alla richiesta, scusa, perché non mi avete avvertito? voglio dire, è abbastanza normale che 2 ore dopo che una persona morta nei locali della questura venga avvertita perlomeno la famiglia, Calabresi gli rispose: signore, avevamo altro da fare. Questa è la persona che vorrebbero far santa e che già stanno santificando sugli altari laici dei libri fatti dal figlio del Partito famoso Democratico, giornalista. famoso giornalista, e sulla Unità d'Italia, dove le vittime delle stragi non sono anche i compagni, come nel caso di Pino Pinelli o come nel caso di Santarelli e di tutti gli altri compagni ammazzati o arrestati durante la controinformazione. Loro non sono vittime, sono stati arrestati degli anarchici che si sono fatti anni di galera innocenti, sono stati additati come i mostri, foto sbattute in prima pagina. Quelli non sono vittime, quelli non hanno diritto a nulla. E ancora oggi, appunto, vediamo che cosa succede nei confronti di questi compagni. Io manderei uno stacchetto intanto.
Allora, intanto cogliamo l'attimo di interruzione musicale per ricordare l'appuntamento di quest'oggi. Ore 16:30 davanti al Ministero della Non Giustizia, lo chiamerei io perché infatti è un po' un'infamia chiamare un Ministero della Giustizia, comunque a largo a Via Renula, dove c'è quel ministero che sta lì, l'appuntamento alle 16:30 per del Movimento Romano. C'è poi un altro appuntamento alle 15 a largo della Maranella al Quadraro. Riprendiamo così la chiacchierata, affrontando il tema, appunto, io vorrei che si parlasse un po' anche dei compagni, appunto Valpreda, e la campagna anche che ha avuto lui, non a caso, non solo sui giornali della borghesia, diciamo, no, questa mostrificazione, però anche sull'Unità, tanto per non fare un nome, che ha giocato molto, poi ha dato una mano, anche se poi oggi l'Unità fa il paginone inserto, eccetera eccetera, vabbè, e poi anche sulla figura di Pinelli, anche per diciamo per la conoscenza anche questa che praticamente non credo che non ci sia più, su quello che erano l'attività, tu un po' l'hai detto all'inizio, l'attività che faceva la Croce Nera, questa sorta di soccorso, no, per i compagni arrestati, questa solidarietà che c'era, comunque l'attività che lui frequentava a Ponte della Ghisolfa, che tipo di attività faceva e come era impegnato nella sua attività sociale, su che terreno si muoveva.
Sì, Pinelli è una figura, e su quello secondo me hanno fatto un errore clamoroso, perché è una figura limpida dell'anarchismo milanese e nazionale. Era ben conosciuto da parte di tutti i compagni, era un compagno estremamente attivo, faceva il ferroviere, è stato attivo sindacalmente nelle lotte dell'autunno caldo, era un compagno, frequentava dei corsi di Esperanto, era un compagno di quelli che dove l'indole libertaria promanava da quasi da tutte le cose che faceva. Il primo momento di reazione in una situazione di criminalizzazione totale, mi raccontava l'altra sera Luciano Lanza, che era uno dei compagni del Ponte della Chisolfa, che stava nel gruppo di Pinelli, che quando ebbero la notizia della morte di Pinelli, loro si sentirono velocemente per telefono per darsi appuntamento davanti alla questura per fare una protesta, un'iniziativa per denunciare un omicidio. Arrivò lì e non trovò nessuno, avevano arrestato tutti, era l'unico rimasto, siccome abitava abbastanza vicino alla questura, era uscito subito di casa, non erano arrivati in tempo a prenderlo, per cui era l'unico rimasto a piede libero del gruppo, del Ponte della Chisolfa, così come... Ripeto, ci sono stati 588 anarchici fermati in quei giorni. Il movimento negli anni 70 era un movimento di massa, però ripeto, 588 compagni fermati in due città sono tanti, insomma. La cosa, tra l'altro, dà anche un po' l'idea di quanto i compagni fossero attivi e presenti nella società, nel senso che tanto per dare, sempre per seguitare a dare i numeri, in una situazione di totale criminalizzazione dove i giornali sparavano addosso all'anarchico, dove arrestato Valpreda, fallito ballerino, fallito perché affetto dal morbo di Burger, diventa anarchico, cioè questa era la cosa più complimentosa che gli avevano scritto, ai funerali di Pinelli completamente isolati i compagni che erano andati due giorni dopo all'università statale a un'assemblea del movimento studentesco per denunciare la cosa, si aspettavano di trovare un'assemblea sulla strage di Stato, sull'omicidio di Pinelli, stavano discutendo delle tasse universitarie e gli dissero che non sapevano se era il caso di farli parlare o no.
Il movimento milanese aveva di questi problemi, quello milanese però in particolare.
Sì, sì, ma anche perché a Roma il movimento ha sempre avuto un'altra natura, molto più libertaria, tra l'altro.
A Milano era un po', diciamo, vabbè, insomma, lo sappiamo. Quello che poi il movimento di Capanna, che diventò MLS, partito diventò, insomma, abbastanza...
Un partito stalinista che, tra l'altro, ripeto, lasciò completamente soli i compagni ai funerali di Pinelli. Il 21 dicembre c'erano 3.000 anarchici da tutta Italia. Ne raccontavamo all'inizio della ballata scritta dai compagni di Mantova. Gli anarchici d'Italia andarono a Milano in una situazione, ripeto, devastante anche dal punto di vista personale. Immaginatevi, cioè, un anarchico che si rivendica tale viene accusato dal vicino di casa di essere il mostro che mette le bombe. Nonostante questo, i compagni vanno in una situazione che in Italia non si era mai vista prima. E quello in qualche modo è il punto di svolta, cioè il momento in cui un po' di pezzi di sinistra cominciano a pensare che forse non erano stati gli anarchici. Il PC no, il PC seguiterà a pensarlo per altri due o tre anni. Però fino a quel momento tutti davano addosso agli anarchici. Quel passaggio lì avviene mentre alcuni compagni sono in galera, già sono stati arrestati e i colpevoli già l'hanno trovati. Hanno arrestato Valpreda, tra l'altro l'hanno arrestato a Milano, Valpreda, che dove era andato per incontrare Amati per altre accuse. Viene arrestato e mandato a Roma. Dopo due giorni si presenta un tassista, tra l'altro iscritto al Partito Comunista, Cornelio Rorandi. Un altro dei motivi per cui il Partito Comunista sosterrà la colpevolezza di Valpreda fino a che non diventa assolutamente evidente che non può essere stato lui, e che riferirà di aver fatto il tragitto in taxi più strano per un attentatore, aver preso il taxi per fare 200 metri per andare a portare una bomba dentro una banca.
una cosa del genere viene creduta e viene fatto fare una dichiarazione a futura memoria a Cornelio Landi che muore l'anno dopo. Evidentemente erano anche doti di preveggenza i giudici, perché non si capisce perché fargli fare dichiarazioni a futura memoria.
Avessi 90 anni.
Sì. Insieme a Valpreda vengono arrestati tutti gli anarchici del suo gruppo il 22 marzo. Roberto Gargamelli, Roberto Mandera, Emilio Bagnoli, Emilio Borghese. Nel gruppo c'è anche un fascista infiltrato, Mario Merlino. Spendo due parole su Merlino. I compagni lo sapevano che veniva dalle file fasciste, non è che non lo sapessero. Teniamo presente che c'era stato il 68 l'anno prima, cioè un rivolgimento totale di molti pezzi di persone, giovani passavano dall'una dall'altra parte, sì, da una parte all'altra, non viceversa, proprio per quelle che erano state le pulsioni che il 68 aveva portato. Si scoprirà poi che il passaggio di Merlino era interessato, probabilmente proprio per contrastare il fatto che alcune persone che magari avevano avuto trascorsi o abboccamenti con la destra poi si fossero trovati nei movimenti. Lui, come altri, in quel periodo fecero una strategia di infiltrazione. All'epoca i compagni non lo sapevano. Sapevano dei suoi trascorsi di destra e non altro. Così come i compagni non sapevano, ma lo scoprirono poco dopo, di avere anche un poliziotto infiltrato nel gruppo. E questa è la cosa più strana di tutti, che fa propendere in maniera palese per l'innocenza dei compagni. Nel gruppo c'era un poliziotto infiltrato. Il compagno Andrea, l'agente Ippoliti, che si infiltrò nel gruppo come in moltissimi gruppi dell'estrema sinistra dell'epoca, non era una cosa particolare, erano gruppi studenteschi e non c'erano grossi controlli e non c'erano grossi filtri all'entrata, tu arrivavi e ti infilavi dentro e così, siccome all'epoca non avevano i meccanismi di ascolto con i microfoni che hanno oggi, per cui era necessario avere la persona dentro, e nella maggior parte di questi gruppettini così cercavano di infilare qualche agente. La cosa paradossale è che Roberto Mander, il pomeriggio del 12, lui era stato accusato di essere l'autore materiale della bomba a Piazza, stava col poliziotto. Cioè, hanno tenuto all'inizio, cioè, voglio dire, sembra una cosa un po' strana. Tu stai con un poliziotto in cui vieni accusato di stare da un'altra parte e che il poliziotto dice il falso. Era evidente, proprio per questo motivo, fin dall'inizio, che gli anarchici fossero stati messi in mezzo e arrestati, proprio perché si scoprirà poi di una serie di coincidenze alquanto strane. Le foto segnaletiche utilizzate per riconoscere e per far riconoscere, anche se in quel caso non c'è Valpreda e gli altri da parte dei vari testimoni, anche se in quel caso non ce ne sarebbe stato bisogno, perché quando hanno fatto il riconoscimento con Rolandi c'erano quattro poliziotti in giacca e cravatta e Valpreda vestito da anarchico che non dormiva da tre giorni, e gli hanno chiesto di riconoscere dopo avergli fatto vedere una foto di Valpreda, di riconoscere chi fosse stata la persona che aveva portato a Piazza Fontana, così come le altre foto con cui hanno fatto riconoscere i compagni furono prese, e questo me l'hanno raccontato i compagni inquisiti, alcuni un mese o due prima a Trastevere dopo una rissa, ma dove loro erano convinti che erano stati, non capivano le ragioni della rissa, stavano camminando per Trastevere. All'epoca Trastevere era un quartiere proletario dove fino all'avvento dell'equo canone e l'aumento del costo degli affitti, a Trastevere c'erano, come del resto nel centro di Roma, erano zone proletarie, e loro stavano camminando per Trastevere andandosi a bere una cosa al bar. A un certo punto sono stati aggrediti senza motivo da tre o quattro persone che sembravano poliziotti, li hanno fronteggiati, si sono difesi, è arrivata immediatamente la polizia, li ha fermati e li ha fotosegnalati, li ha schierati. Quelle foto i compagni non capivano, anche perché non capivano le ragioni, caspita sono venuti questi, cose, e poi le hanno capite qualche mese dopo quando hanno visto che quelle foto erano quelle che sono servite per identificarli. Così come, a proposito del ruolo di Calabresi, dicevamo prima, mi raccontava Roberto, uno di quelli della 22 marzo, che lui a Milano non c'era mai stato, c'era stato in realtà in un concerto in un'occasione precedente. Loro hanno fatto uno sciopero della fame per protesta e per solidarietà con gli anarchici arrestati il 25 aprile. E finito lo sciopero della fame, lui e un altro partirono per Milano in autostop, per come si usava all'epoca. E arrivati a Milano, siccome non sapevano esattamente dove era la sede dei compagni, si divisero. Un compagno andò da una parte e lui andò da un'altra. Venne fermato dalla polizia e a fermarlo era proprio Calabresi. Che cosa ben strana, perché era un commissario arrivato da 2 mesi a Milano. Che lo prese, lo portò in questura, lo schedò, gli fece un po' di domande e poi lo rilasciò senza nessun motivo. Anche perché lui era uno che stava camminando per le strade di Milano la sera. Non è che c'era motivo. Quindi evidentemente questa l'incriminazione ai danni dei compagni è stata preparata. Stata più che preparata, e per questo motivo, con questa serie di coincidenze denunciate dai compagni all'epoca, si terranno in galera per anni Valpreda e gli altri. Gli attentati sono del 12 dicembre del 69, il processo a Valpreda comincia il 23 febbraio del 72, processo che Valpreda si fa tutto in galera, attesa che se hai delle prove schiaccianti per mettere dentro uno, non aspetti 3 anni per fargli un processo. Oltretutto, 2 settimane dopo arrestano Freda e Ventura, cioè i fascisti effettivamente autori della strage, per cui in galera c'erano ancora Valpreda, e lo rimarrà per tutto il 72, e dei fascisti che invece, di cui c'erano evidenze che erano stati colpevoli. Valpreda uscirà con la legge Valpreda, faranno una legge apposta per farlo uscire il 29 dicembre dopo 3 anni dall'arresto, fatti tutti senza una condanna, senza una prova, senza nulla, fecero una legge per consentire la libertà provvisoria anche a quelli in attesa di giudizio, perché altrimenti avrebbe dovuto rimanere in galera chissà per quanti anni, tant'è che il processo si concluderà nel 77, dove Valpreda verrà assolto e il SID, cioè il Servizio Segreto Italiano, il Servizio Informazione e Difesa, Freda e Ventura, cioè i fascisti, verranno condannati. Per tutti questi anni, se non ci fosse stata la legge Valpreda, Valpreda avrebbe dovuto trascorrerli in galera innocente. La storia del processo di Piazza Fontana poi è un'altra storia a sé, sulla cosa che si intreccia, è finita, senza raccontarla tutto, ormai di fatto si sa come è andata la cosa a Piazza Fontana. È stata la cellula ordinovista veneta, con l'appoggio di un gruppo milanese dove Ordine Nuovo non aveva basi, che si chiamava La Fenice, che diciamo di fatto erano i basisti. Si sa anche chi ha messo le bombe, si ha tutto, ma non è stato tutti assolti, perché Freda e Ventura, riconosciuti colpevoli, già erano stati però assolti in un processo precedente, quindi non potevano essere riprocessati. Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni sono stati prima assolti, poi prosciolti, poi condannati, cioè adesso vivono tranquillamente tutti.
Delfo Zorzi è un miliardario.
Delfo Zorzi fa il miliardario in Giappone, e in compenso il giudice Salvini, che di questa storia è l'unico giudice che ha cercato di trovare un po' la verità, è stato messo sotto inchiesta perché è stato dichiarato proprio da Libero, uno di quei giornali house organ di Berlusconi, aveva dichiarato che aveva un'opinione preconcetta, facendo uno dei tanti scoop che fa ogni tanto. Venne messo sotto inchiesta dal CSM per questo motivo, perché c'era una segnalazione, gli venne levata l'inchiesta ovviamente, venne assolto e con il consueto compromesso storico che ha caratterizzato tutta la gestione della storia di Piazza Fontana, tal certo Oliviero Di Liberto, perché all'epoca c'era il primo governo Prodi, fa, caso unico anche questo, ricorso in appello contro la soluzione di Salvini dall'opinione preconcetta, perché all'epoca era ministro di giustizia, caso rarissimo.
Ne ha fatte tante in quel periodo.
Sì, non solo, ha anche creato i GOM, che poi si sono distinti a Bolzaneto.
Ha fatto l'amnistia per quelli del pestaggio di Sassari, un massacro nel carcere di Sassari. Un po' ne ha fatte, diciamo. Per fortuna sì. È stato poco, però insomma si è difeso abbastanza.
Sì, diciamo insomma, così abbiamo fatto un quadro di Piazza Fontana. Un aspetto su cui non ci siamo soffermati troppo, però che mi interessava chiarire, è il problema del perché gli anarchici. anche prima l'ascoltatore diceva no, si sa, sono state vittime sacrificate. C'è un problema rispetto al movimento anarchico in quegli anni, nel senso che in quegli anni, cerchiamo di contestualizzare, perché c'è stata Piazza Fontana? Piazza Fontana c'è stata perché c'era stato il 68 e l'autunno caldo del 69, cioè c'erano stati due fortissimi momenti di rottura all'interno della società italiana, che era una società imbalsamata da dopo la Resistenza, nonostante forti momenti di lotta che ci sono stati negli anni 60, con un corollario di morti di piazza spaventevole in vari anni, nelle varie lotte che si sono susseguite, però non c'era mai stato un movimento che trasformasse radicalmente la società. La liberazione sessuale, il fatto che oggi si riesca a non essere così bigotti dal punto di vista dei costumi, in Italia c'è stata proprio col 68.
Ricordiamo la vicenda della Zanzara del 66, sì. Che un liceo Parini di Milano, dei ragazzi che fecero un giornaletto con un'inchiesta interna ai ragazzi di questo liceo, tra l'altro gente di buona borghesia, per inchiestavano per sapere quali erano così le relazioni di quell'età, no? Adolescenziali, furono incriminati, condannati, eccetera. Quindi quello era il quadro dell'Italia talebana, più o meno.
Poi castissima, sì, non sì, c'era assolutamente nulla. E l'Italia era un paese talebano vaticano, insomma, come adesso sta cercando di ritornare, insomma, visto il, e in questo tipo di contesto il movimento anarchico era uno dei pochissimi, forse l'unico movimento rivoluzionario che aveva all'interno sia studenti sia lavoratori, cioè per tradizione, per storia, gli anarchici avevano fatto la Resistenza, erano presenti in Italia già da un paio di secoli, insomma, erano gli unici che avevano all'interno, normalmente il movimento studentesco di capanna, di cui diciamo, all'interno solo studenti, si riempiva la bocca con il proletariato, ma in realtà erano gli studenti che frequentavano l'università a Milano.
No, i movimenti operai cominciavano a porre, si fu il CUB, cioè in quegli anni il CUB della Pirelli, cominciavano a formarsi le dinamiche operaie autonome rispetto alla, appunto, al quadro generale, soprattutto dello sfruttamento in fabbrica, e che però appunto poi non erano, diciamo, interne a nessuna formazione precostituita. Quindi erano realmente l'autonomia operaia che no, rompeva gli argini di questa società.
C'erano delle pulsioni fondamentali all'interno del mondo del lavoro, che tra l'altro lo statuto dei lavoratori, che oggi cerchiamo di difendere come cosa, però in realtà servì a bloccare, nel senso che all'epoca i lavoratori prendevano i propri diritti attraverso i comitati unitari di base che avevano all'interno delle fabbriche. Lo statuto dei lavoratori diede questi diritti in capo ai sindacati, quindi in qualche modo cercò di schiacciare all'interno del sindacato quelle che erano le lotte operaie.
Istituzionalizzò il delegato di reparto, per riprendere il discorso che fece il compagno prima, per riprodurre una delega, però a livello più, diciamo, più vicino, il delegato di reparto, però sempre diciamo che poi faceva riferimento al sindacato, e che doveva essere la trasformazione o l'istituzionalizzazione del comitato di base, che invece era di rottura, era anti-istituzionale, completamente fuori. Questo è il quadro.
Infatti, così come anti-istituzionali erano movimenti studenteschi, solo che in quel momento non si parlavano, cioè il rapporto tra studenti e operai è un rapporto che poi si cercherà di costruire negli anni successivi. E attraverso una serie di iniziative, insomma, non era in quegli anni un rapporto, diciamo così, reale, facile, al di là dei proclami politici che ovviamente tutti fanno. Nel movimento anarchico no, c'era questa presenza ambivalente, lo stesso Vinelli, appunto ferroviere, animatore dei CUB delle ferrovie, così come gli altri compagni studenti all'epoca. E tra l'altro, a differenza di molti di quei movimenti che erano concentrati nelle grandi città sedi di università e nel triangolo industriale per quanto riguarda i movimenti operai, gli anarchici stavano dappertutto, cioè anche nel paesino si trovava l'anarchico. Queste due caratteristiche sono quelle che secondo noi hanno fatto propendere per un tentativo di criminalizzazione del movimento anarchico, cioè criminalizzare uno dei tanti gruppetti che potevano venire fuori non avrebbe comportato le conseguenze in termini politici che poteva comportare la criminalizzazione del movimento anarchico, cioè di un pezzo di storia d'Italia, di quella un po' reietta, di quella dalla parte degli sfruttati, di quella che ha pagato il fascismo, di quella che ha fatto la Resistenza, di quella che ha fatto le rivolte del pane, però serviva a mettere fuori legge quello, non se, altrimenti sarebbe stato banalmente confinato sul gruppetto, che è l'operazione che prova a fare il Partito Comunista, lo ricordavi prima te, nei momenti immediatamente successivi alla strage. Il fatto che ci fosse Merlino all'interno del 22 marzo, il Partito Comunista gli faceva fare la quadratura del cerchio, erano gli estremismi che avevano fatto la bomba, loro non c'entravano nulla, e per cui in qualche modo era salvo il loro approccio, e lo stesso motivo per cui non hanno voluto in tutti questi anni, neanche quando sono andati al governo, lo ricordavamo prima con Diliberto, che la verità emergesse, proprio perché a quel punto il compromesso storico sancito da D'Ambrosio con la sentenza sul malore attivo di Pinelli in qualche modo era quello che gli stava bene. Piazza Fontana in fondo è una cosa scomoda, conveniva alla teoria per cui c'erano delle mele marce nei servizi segreti, nelle cose anche la stessa
deviate.
Anche la stessa dicitura dei servizi deviati, vorrei capire quelli che quando vanno per percorso loro che fanno, cioè perché il capo dei servizi segreti e il capo successivo, cioè i vertici dei servizi segreti, quelli che rispondono direttamente al Presidente del Consiglio, sono stati condannati, cioè non è che ci stanno. Evidentemente parlare di deviazioni lì è un po' arduo. Il problema è che all'epoca anche la dicitura strage di Stato era una dicitura contestata, certo, fu rivendicata dagli anarchici, ma preferiva certa sinistra la strage fascista. Sì. Ma manco per il cavolo, perché i fascisti sono stati banale manovalanza di quella che invece è stata appunto una strage di Stato, coperta, organizzata e gestita, l'abbiamo raccontato prima, proprio dallo Stato. Questa strage poi è quella che ha segnato in qualche modo tutti gli anni 70, nel senso che tutta la gestione dell'ordine pubblico, della repressione, anche alcune scelte fatte dai compagni di lotta armata, sono state fatte in conseguenza della strage, perché si è visto che non c'era un rischio cileno. Il problema di fondo nel 70, Junio Valerio Borghese ha provato nel dicembre 70, ha provato a fare un colpo di Stato in Italia, il rischio era reale, non era un rischio fittizio di quelli così che succede se fanno un colpo di Stato, era un rischio reale che più volte poi è emerso in anni successivi, c'era stato, non si era soltanto paventato. È chiaro che a quel punto i compagni attivi nel sociale avevano necessità di darsi delle strutture di difesa, poi dipendentemente dalle analisi più o meno diverse che sono venute fuori da quello, ma la situazione Piazza Fontana ha determinato tutto questo, ha determinato il fatto che il movimento da una fase creativa e propositiva si fosse in qualche modo ripiegato sulla lotta alla repressione, perché a quel punto è chiaro che doveva sopravvivere come movimento, per cui fino perlomeno alla metà degli anni 70 la lotta alla repressione è stata quella che in qualche modo ha caratterizzato l'agire politico dei compagni.
12 dicembre 1969. 12 dicembre 2009. LOA Acrobats presenta alle 19 aperitivo cena. Alle 21 Antonio Carletti in Tra pochi giorni a Natale. Monologo sulla strage di Piazza Fontana e sulla morte di Giuseppe Pinelli. Dalle 22:30 Rancore e il palcoscenico al mondo con la presentazione del nuovo album di Sordi Conti. Ex Ginodromo della Capitale, via della Maschera.
E allora, riprendendo e cercando di concludere questa ricostruzione così del ieri, utile per l'oggi, insomma, tante riflessioni che mettiamo così in mano alle compagne e ai compagni. Dunque, su questa, diciamo, su questo ricordo attivo, martedì 15 farete un'iniziativa proprio per ricordare Giuseppe Pinelli. E allora, come si svolgerà?
Racconta. Sì, il 15 dalle 7 di sera al Blu, che è un locale che si trova a via di Porta Labighena, qui a San Lorenzo, qui vicino alla sede della radio, a via di Porta Labighena, angolo via dei Sabelli, lungo le mura praticamente. E lì dalle 7 in poi faremo un'iniziativa nell'anniversario dell'omicidio di Pino Pinelli con i compagni del gruppo di Valpreda. Ci saranno Gargamelli, Mander, cioè quelli sopravvissuti della 22 marzo, del 22 marzo, del gruppo 22 marzo, che si sono fatti la galera pure loro insieme a Pietro. C'è Lello Valitutti, che è il compagno appunto di cui raccontavamo prima la testimonianza, l'ultimo di noi ad aver visto vivo Pinelli. Non potrà intervenire perché lui il 15 va a Milano. Faremo una video intervista, cercheremo di vedere un attimo se si riesce a fare una conferenza, ma perlomeno una video intervista la facciamo, e comunque il suo contributo lo darà. Ci saranno altri compagni, evitiamo di fare guest star e la lista dei nomi, diciamo dei gruppi di allora, e dei compagni in parte inquisiti, in parte impegnati nella campagna di controinformazione. Per raccontare, serve un po' sia a raccontare la storia, perché è importante, ripeto, siamo in una fase in Italia dove stanno riscrivendo la storia, stanno riscrivendo anche delle cose che noi davamo per acquisite. Il fatto che il 12 dicembre sia una strage di Stato ormai ha detto pure il Presidente della Repubblica, però ciononostante stanno riscrivendo la cosa, stanno cercando di far passare le cose per quello che non sono. È importante che la memoria storica venga in qualche modo mantenuta e sì, i compagni, soprattutto chi non ha vissuto quegli anni, cioè la maggior parte, riescano a capire un attimo esattamente che cosa è successo, anche perché è anche un'occasione, partendo da questo tipo di situazioni, per discutere dell'oggi. Non è un caso che le mobilitazioni che si fanno oggi si ricordavano davanti al Ministero dell'Ingiustizia a Larga Renula e a Piazza della Maranella, appunto a Maranella, sono entrambe collegate a uno degli omicidi più recenti, quello di Stefano Cucchi. Anche lui, voglio dire, non sto a dire troppe parole che gli ascoltatori conoscono bene, visto che in questa radio ci si ne è occupati a lungo della vicenda. Insomma, è qualcosa di allucinante, uno tenuto dentro per settimane
per un po' di fumo
viene condannato a morte e oltretutto si scopre che lui aveva chiesto l'intervento di un avvocato, è andato di fronte a un giudice senza che il giudice gli abbia chiesto scusi, ma il suo avvocato qual è, con un avvocato d'ufficio, insomma, cose veramente allucinanti. E con il DAP, il Dipartimento di Amministrazione, che ha già assolto i secondini, i medici già, cioè voglio dire, con un meccanismo di autoassoluzione che sono quelli tipici di questo tipo, dove alla fine se monterà la rabbia e l'incazzatura sarà soltanto, tireranno fuori la mela marcia, vittima sacrificale, lo spaccarotella di turno da mettere lì e da dire colpa solo sua, e noi abbiamo pulito, non ci stanno, ci stanno pestaggi continui nelle galere, ci sono c'è una continuità nella volontà criminale omicidia dello Stato nella fase di repressione
che voglio dire merita sicuramente attenzione. Secondo noi una delle origini di questa impunità che questi signori sentono sta proprio nella vicenda di Pinelli, di Piazza Fontana, dove poi alla fine di tutti questi, di quelli che hanno ammazzato Pinelli non c'è stato uno che si è fatto... Ma nulla, sono stati tutti promossi, non hanno avuto neanche la carriera danneggiata. Insomma, voglio dire, con una cosa del genere è chiaro che danno un segnale per cui potete fare quello che volete e fermati, e infatti lo fanno. Infatti, e questo è rispetto all'aspetto repressivo quello che ci lega oggi a Piazza Fontana. Rispetto all'aspetto sociale è anche peggio, perché ricordiamoci quello che è stato in quegli anni l'industrializzazione in Italia, è stata fatta ai danni dei meridionali. Cioè, sono stati sradicati, l'Italia è stato un paese di migrazione interna, le campagne sono state abbandonate perché hanno fatto crollare il prezzo dei generi alimentari, costringendo all'emigrazione interna tutte le persone che vivevano della terra, sia anche al nord stesso, i veneti si sono trasferiti a Milano, cioè senza contare gli esodi biblici dal sud Italia. In una situazione del genere, con un proletariato che prendeva coscienza, hanno messo la strage di Piazza Fontana, così come oggi, e non voglio forzare troppo il paragone, e badiamo bene, all'epoca il razzismo interno c'era, non si affitta a meridionali, lo scrivevano sugli appartamenti. Oggi la stessa identica cosa la fanno sui migranti, cercano di non far passare il discorso per cui se i migranti hanno più diritti i lavoratori, perché è chiaro che se tu a un migrante gli dai lo tieni a nero, gli dai 20 euro, tu al lavoratore regolare gliene puoi dare 50 quando lavora, no? È chiaro che sfruttando più migrante vai a sfruttare, abbassi il costo della manodopera e sei costretto a anche del lavoratore regolare che magari non c'è il problema del permesso di soggiorno, un contratto a valori più bassi. E questa è la situazione, anche questa in qualche modo è la stessa identica situazione di Piazza Fontana. La situazione sociale che in Italia ha scatenato gli anni 70 oggi è amplificata. Oggi c'è una situazione anche peggiore, e il problema che c'è, che hanno, per cui cercano di ammorbarci con questa finta opposizione, con uno Stato ancora più autoritario, perché di fatto esiste solo l'opposizione del re, di re Silvio I, è proprio questa la cosa, e su questo dobbiamo cercare di ricostruire le ragioni della nostra lotta, recuperando la nostra storia e contemporaneamente cercando di rilanciare quelle che sono le pratiche di liberazione, di rifiuto della delega, di autogestione delle lotte, che sono poi quelle che oggi in qualche modo, con varie declinazioni e varie sfumature, rappresentano il trade union di tutto il movimento. Cioè non c'è una differenza in questo. Io sono abbastanza ottimista e mi auguro che questa iniziativa, ovviamente nella sua piccolezza, rientri in questo tipo di contesto, che poi si riesca in qualche modo a far rinascere un movimento che riponga nuove basi e nuovi elementi di costruzione del conflitto e di liberazione, anche perché così non si va avanti. Ripeto, l'appuntamento è il 15 dicembre, martedì prossimo. Dalle 7 in poi al Blu, a via di Porta Labicana 24, angolo via dei Sabelli.
Bene, noi ringraziamo i compagni che sono qui presenti, i compagni del gruppo Cafiero, l'appuntamento l'avete dato voi, e niente, ci sentiamo prossimamente. Sul conto rimandiamo, sullo sfondo rimandiamo la canzone che ci avete portato, quella originaria della La Ballata del compagno Pinelli.
Impossibile, grida Pinelli, un compagno...